chiedo un piccolo gesto prima della parola. Far passare il volto di Elisabetta, che sta sulla copertina di un libro che Oriana, ecco, allora tu fai passare di qua. Sì, ma chiederei di fissare questo volto, di lasciarsi fissare da questo volto, non solo farlo passare così. Sono due immagini della stessa persona, due momenti dello stesso volto, ma non mi sembrano due momenti uguali, anzi, qualche differenza di età, piccola, perché gli anni sono stati pochi, ma qualche differenza c'è. Così, ma mi sembra anche qualche differenza più marcata, che non nel segno dell'età. Da una parte uno slancio quasi incontenibile, dall'altra una composizione sofferta, ma che sembra ormai contenere tutto. Sono delle semplicissime annotazioni queste da parte mia in questo momento, ma per situare in questo passaggio di momenti diversi dello stesso volto, della stessa persona, anche un po' la sequenza delle sue parole. Cioè quando una persona ti parla, ti può dire le stesse cose in modi diversi, con volti, con sguardi diversi o cose diverse con il mutare corrispondente dei volti, delle mimiche anche facciali. Ma è un piccolo segno questo, un piccolo esercizio, come se volessimo sentirla dal vivo. Quello che viene offerto non è una sequenza di frasi, ma nella forma delle lettere, nella forma dei ritiri, nella forma un po' del racconto di sé. C'è il cuore di una donna in cerca di Dio, o meglio, che si è scoperta cercata da Dio, comprendendo che questa passione di Dio di comunicarsi corrisponde a ciò che man mano lei avverte dentro di sé. È la risposta. quello che diventa più evidente a se stessa, come questa sete di infinito, che subito lei interpreta con una chiave precisa, la chiave dell'amore. Non è una ricerca intellettuale, non è una ipotesi da verificare su Dio o sull'infinito, ancora più generico, ma è un bisogno grande di amore che Lui solo, il Signore, può saziare. C'è questa corrispondenza per un verso e sovrabbondanza oltre la stessa corrispondenza per un altro verso, per cui le diventa sempre più chiaro il volto di Dio. E come l'amore può solo attingere da lui. E in questa sete di infinito si mostra disposta a tutto, da parte di Dio, però. Perché Dio è questo amore, che è la vera forma dell'infinito. L'infinito non è uno scorrere di qualcosa senza limiti, senza poterne definire un riferimento preciso nel tempo. È un amore vivente come tale, capace di donarsi, rivelando se stesso dentro il cuore, l'anima della persona che accoglie. È il cuore che ha sete, il bisogno è un bisogno d'amore e non può non essere saziato questo bisogno. È vitale per la persona. E come se la persona non beve, non mangia, inaridisce, sfiorisce, addirittura le può morire. Così, se non si sazia di questo amore, la persona non vive. Non è un'avventura tra le tante, non è una misura fuori da altre misure soltanto. È l'impatto vitale. Ed è necessario che colui che è l'amore sazi questa fame, questa sete, questo bisogno. E bisogna capire le condizioni per questo incontro. E le modalità di questo incontro. Perciò vado. A lui. Come il bambino alla mamma, affinché egli mi riempia di sé. E non solo. Notate la sequenza di questi verbi, mi riempia di sé. Mi invada, mi prenda e mi porti tra le sue braccia. Mi riempia, mi invada, mi prenda, mi porti. Cioè vuol dire che ci va disposta a tutto, desiderosa di tutto questo, non solo disposta, desiderosa che questo avvenga. E non resti spazio per nulla altro. Perché se colui che è l'amore fa questo, che bisogno c'è d'altro? Come frutto ci sarà una vita che manifesta questo, irradia questo nella forma concreta, nelle prove concrete in cui la sua vita si trova a sperimentare, a passare. Mi sembra che occorra essere semplici con il buon Dio. A volte usa un linguaggio che è perfino popolare. A volte usa un linguaggio che non è né teologico né filosofico, è il linguaggio della persona che è pronta per questa esperienza dell'amore che è Dio. Sarà questa la sapienza di cui la liturgia ha fatto l'elogio questa mattina. Sarà questa la sapienza che rispecchia la dottrina come una preghiera di questa mattina ha indicato come modalità per rendere bella la Chiesa, far splendere la dottrina per rendere bella la Chiesa. Lo dico non in forma affermativa, lo dico come domanda per suggerire a ciascuno di cercare in questa direzione, non tanto una domanda problematica, ma per sospingere e verificare se quello che viene ritenuto da me, da te, sapienza della mia vita è questo oppure no. A volte non è questo. Forse troppe volte non è questo. Ascoltiamolo ancora in alcune espressioni che descrivono, raccontano questo tipo di rapporto. Signore, che la mia vita sia una continua orazione, che non vuol dire che io devo stare lì tutti i momenti a pregare, ma che sono chiamato a trasformare in offerta orante, piena di lode, di stupore, di disponibilità, tutto quello che mi è chiesto di vivere, mi è chiesto di soffrire, mi è chiesto di offrire, così che tutto quello che tocco con il mio corpo, tutto quello con cui la mia vita viene in contatto perché ogni giorno deve scorrere dentro anche gesti concreti, dentro anche azioni concrete. Ma avendo questo baricentro, come dire, invalicabile, che non può essere lasciato in balia delle cose che faccio. E questo baricentro è il cuore nella sua profondità che non si distrae e che continua a respirare, continua a dissetarsi, continua a sfamarsi attingendo a questo amore che man mano entra e permea dal di dentro la persona. Forse a volte facciamo anche un po' fatica a pregare perché questo baricentro è non è proprio a fuoco, ecco, non è proprio il centro. Che la mia vita sia una continua orazione, sia, potremmo dirlo con le parole dell'Apostolo Paolo, un sacrificio spirituale, un'offerta viva in Cristo, per dirlo con la liturgia, anche con i testi del Concilio, applicati alla vita cristiana come tale, non a un particolare stato di vita. E che nulla possa più distrarmi da te, né le preoccupazioni, né le gioie, né le sofferenze. Ma queste cose ci sono nella vita. E come ci sono? E quanto ci sono? Non è che uno diventa estraneo a queste cose. La vita, dovunque tu sei, ha queste componenti. È fatta di queste e altre cose, no? Ma queste cose non esauriscono in sé l'attenzione del cuore. Il problema è vivere tutte queste cose, preoccupazioni, gioie, sofferenze, attingendo più in profondità. Attingendo da un riferimento che è il baricentro di tutto e irradia luce su tutto. Ed è esattamente là dove questa creatura accetta di perdersi, inabissandosi. Ma in che senso si inabissa nel mistero di Dio? Nel senso che raccoglie tutta se stessa sotto lo sguardo di Dio, sapendo di essere amata da Lui, custodita da Lui, interiormente legata a Lui. Dio col suo sguardo non ti perde, sei tu che sei chiamato a perderti in Lui, a inabissarti in Lui, e non lasciando fuori le varie componenti della vita, ma portandole con te in questo inabissarti in Lui, e allora riesci a non distrarti da Lui. È un movimento che si può descrivere solo ricorrendo ad alcune immagini, ma è un'esperienza, un atteggiamento di fondo che non si improvvisa, ma che comunque deve prendere corpo, se no, di chi sei? La sua preghiera è quasi struggente, non ripetitiva, la ripete perché coglie l'essenza di questo, per essere proprio così, inabissata nel Signore, sa che deve prenderla il Signore, ma supplica di essere presa, prendimi, prendimi, e lo dice con una concretezza disarmata, tutta intera. Sarà questa la sapienza di cui si è detto stamattina? Essere dentro un'esperienza che unifica la vita così. Ma questo prendimi tutta intera, che cos'è? Un'azione esterna di Dio? E dov'è questo Dio che comunque ti può prendere? Alcune sue espressioni fanno capire chiaramente che questo Dio non è fuori, è dentro. Ed entro nel profondo dell'anima, nel profondo del cuore, nel profondo di questo io che è stato più volte irrequieto. Ma che si è placato nell'abbandono e ha sprigionato poi con la sua preghiera un'armonia che supera tutte le armonie che anche quando si metteva alla tastiera sapeva sprigionare o quando reagiva con tutta se stessa voleva realizzare. E dentro questo sa comunque che c'è un crescendo, che c'è un cammino, che non è tutto fatto. Infatti, quando arriveremo a consumare questa unione nelle nostre anime, Dio in me e io in Lui, sia questo il nostro motto. Questo è il testo in una lettera, quindi lei riempie le sue lettere cariche di tanta umanità anche della fioritura di queste consapevolezze, di queste grazie. Che gioioso mistero la presenza di Dio dentro di noi. Non interloquisce con uno che sta fuori, ma capiremo sempre meglio, ogni volta un pochino di più, che interloquisce con tre, non con uno, con tre che stanno dentro. Se vogliamo farci accompagnare da una parola del Vangelo, la parola del Signore, che dice questa esperienza che poi chiamiamo di inabitazione, anche teologicamente chiamiamo inabitazione. Possiamo prendere dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Gesù stesso rivela che per chi apre il cuore al mistero di Dio, e si impegna ad amare praticando la sua parola, praticando i suoi comandamenti, dice Gesù, noi verremo da lui e prenderemo dimora presso di lui. Poi offre sempre in questa lettera, in questo frammento di lettera, alcune considerazioni molto precise per non confondere il mistero gioioso di questa presenza con altre modalità di sentire Dio. per non limitare l'esperienza di questa presenza di Dio dentro di noi a quei momenti o tratti di strada o in cui ci sembra quasi di poterlo sensibilmente gustare, anzi. E l'annotazione è questa, che gioioso mistero la presenza di Dio dentro di noi, in questo intimo santuario delle nostre anime, dove lo possiamo sempre trovare, anche quando non avvertiamo più sensibilmente la sua presenza. E per entrare in rapporto con il Signore bisogna diventare liberi anche da quello che sensibilmente noi percepiamo o non percepiamo più o vorremmo ancora percepire. Ci sono esperienze di cammini di fede che sono esperienze belle ma molto frammentarie. Perché? Perché il peso di ciò che si può avvertire sensibilmente incide a tal punto che laddove non c'è si spezza il cammino e poi si riprende. Sì, si riprende, ma come si riprende? Quando si riprende? Si riprende per un passaggio oltre il percepire sensibilmente o si riprende perché ti sembra di tornare a percepirlo sensibilmente? E sei tu che valuti la tua preghiera o le tue riflessioni, i tuoi pensieri, più o meno come belli e come veri, in base a come sensibilmente percepisci. Qui si può sbagliare strada, care sorelle, e la si può sbagliare di molto, e si può restare intrappolati dentro il proprio io, se non si balza fuori oltre il tempo, le modalità o la sensazione che tu hai di percepire sensibilmente Dio. Dio è sempre presente, sempre oltre. Non lo afferri e non delimiti tu con la tua sensibilità il mistero di Dio. Qui si può essere abbagliati e confusi e si può perdere Dio, non perché Lui si fa perdere o ci lascia perdere, ma perché non oltrepassiamo una soglia ulteriore. Ascoltiamo ancora questa giovane donna. Che importa il sentimento? Ma non è disprezzo del sentimento. Elisabetta ha coltivato dei sentimenti intensissimi in un'umanità con relazioni profondissime, le sue lettere lo attestano. Ma da una profondità che rende libero, autentico il sentimento, ma non permette al sentimento di delimitare l'esperienza di Dio. Questo è il punto. Non so se riesco a spiegarmi. Che importa il sentimento? Forse quando lo sentiamo di meno, il sentimento, il senso di Dio, egli è ancora più vicino. E dov'è questo vicino? Dov'è questa vicinanza? Se anche mi convincessi che è vicino anche quando non lo sento, ma come è vicino? Dove? In quale modalità? Noi verremo da lui e prenderemo dimora presso di lui. Dentro, la dimora è dentro. Se tu stai fuori dalla casa o lasci fuori uno dalla casa, c'è relazione. Tratti come un poveretto, tu sei qui e lui è là. E qui, nel fondo dell'anima, che amo cercarlo. Preoccupiamoci di non lasciarlo mai solo. E che la nostra vita sia una continua preghiera. Torna su questo, ma nel senso che ho detto prima, non è moltiplicando le preghiere che si fa esperienza di Dio, ma in abissandoci in una profondità diversa, portando dentro tutto il peso anche delle proprie responsabilità, delle proprie debolezze. Allora sì. Lasciamo che risuonino le parole di un altro in questo momento perché possono essere un buon commento. Sempre Elisabetta, ci restiamo presso di lui, silenziose, raccolte, dimenticando tutto come lei, cioè in questo momento fa riferimento alla Maddalena. Non vedendo altro che il nostro tutto, colui al quale tutto abbiamo dato. Ma se invece non abbiamo dato tutto e siamo sempre lì, tira molla, in cerca di giustificazioni. Mi piacciono le parole che il padre Lacordaire, grande predicatore, rivolge a Santa Maria Maddalena, chi cerchi? Non c'è più nulla da cercare, Maria. Tu hai trovato colui che non perderai più. Non devi chiedere più a nessuno sulla terra e nemmeno nel cielo, a lui meno che ad ogni altro, perché lui è la tua anima e la tua anima è lui, non solo in te e in lui, ma è una trasformazione tale che porta all'unità. Continua Lacordaire, citato da Elisabetta. Separati per un istante, vi siete ora riuniti dove non c'è più spazio, né barriere, né ombre, nulla di ciò che impedisce l'unione e l'unità. Siete uno, come egli si augurava. Come tu speravi, uno come lo è Dio nel suo Figlio, nella profondità di quella essenza dove ora abiti con la grazia e un giorno abiterai nella gloria. Ora tu abiti in questo con la grazia e un giorno abiterai nella gloria. Sono parole che non devono solo risuonare così, ecco, cioè, devono proprio andare al fondo dell'anima di ciascuno di noi. Egli non la lascia mai, dimora nella sua anima, più ancora che dimorare. Tutti e due non sono che uno. Per questo essa è affamata di silenzio, per ascoltarlo sempre, penetrare sempre più a fondo nel suo essere infinito, immedesimata col suo diletto, Ella lo trova dappertutto, lo vede risplendere in tutte le cose. Non è forse questo il cielo sulla terra? C'è tutta una sequenza di ritiri suoi nel mese d'agosto, di un po' di anni fa, di 108 anni fa, nel 2000, no, nel 2000, nel 1906, ecco, intitolati Il cielo sulla terra. E questa unione, e questa realtà di comunione per cui l'anima, quindi la persona, non usiamo l'anima concettualmente, astraendo la persona nella sua libertà, responsabilità, nelle sue scelte, nella sua storia, nel suo vissuto, interloquendo con Dio che inabita dentro, interloquendo con Dio, Trinità, si apre, si forma e viene trasformata dall'azione stessa della Trinità. E a questo punto non può essere più schiacciato da niente. Proverà lo sfinimento, proverà la tentazione, proverà il senso di abbandono come Gesù. Ma sarà libera dentro tutto questo, sarà fedele dentro tutto questo. Dappertutto, non in un luogo fisico, in ogni luogo fisico, dappertutto, cioè in ogni luogo esistenziale. Lo vede risplendere in tutte le cose. E quasi come un sigillo, oltre che una conferma, come un'applicazione che non faccio io, ma che viene offerta da questo ultimo, da questo passaggio successivo, Elisabetta riscatta e fa splendere il mistero della croce. Ogni anima stritolata dalla sofferenza, e quindi sa cos'è la sofferenza, l'ha saputo e come. Ci sono foto di lei nella malattia che dicono, se la fissi e ti lasci prendere, e la commenti poi con i suoi testi, quanto è stata stritolata dalla sofferenza. Lei che era protesa verso ogni forma di bellezza, che si lasciava incantare per ogni forma di bellezza, incantare in senso bello anche qui, ma ecco. Sotto qualsiasi forma questa la sofferenza si presenti, può dire ogni anima, anche tu, abito con Gesù, vivo continuamente con Lui, una stessa dimora ci accoglie, anzi, la dimora è proprio la Trinità. Il cuore è la dimora della Trinità, verremo da Lui, prenderemo dimora presso di Lui. E tu dimori nella Trinità, e questa ti plasma e ti educa, facendoti vivere tutto a partire da questo. Ti do, alla destinataria della lettera, ti do appuntamento all'ombra della croce per imparare la scienza del soffrire. È una scienza che si impara solo con amore. Si impara solo contemplando Dio in Cristo Gesù, se no non si impara. Se no nascono tutta una serie di obiezioni, di rifiuti, di reazioni, tutto si giustifica, tranne che lasciarsi giustificare, rendere giusti nell'amore stesso della Trinità per mezzo del mistero pasquale di Gesù, passando anche attraverso questo stritolamento della sofferenza. Ogni anima stritolata dalla sofferenza, sotto qualsiasi forma questa si presenti, può dire: abito con Gesù, vivo continuamente con Lui, una stessa dimora ci accoglie. La scienza del soffrire è la scienza che permette di offrire la vita e far cantare la vita anche nell'agonia. Ognuno scelga. A che punto fermarsi o fino a che punto proseguire? Ognuno scelga. Nel pomeriggio non andrei avanti continuando su questa sequenza interessantissima, ma capite che se andiamo avanti su questa sequenza di testi, di frammenti della sua parola, di eco della sua parola, rischieremmo di non arrivare alla elevazione alla Santissima Trinità. Quindi la trovate alla pagina 4. Mio Dio, Trinità che adoro. Quindi nel pomeriggio vorrei arrivare lì, ma non girando le pagine perché ci andiamo a vedere cosa c'è di nuovo, andiamo a vedere se c'è qualcosa. No, no, è come dire, una sequenza di comunicazione, lasciando parlare lei, perché il più possibile lei, saremmo messi in ascolto di lei, lasciamola parlare, ecco, e la lasciamo parlare fino a darci una delle espressioni più alte e profonde della sua preghiera, l'elevazione alla Santissima Trinità. È il suo nome. Il suo nome è Lauden Gloriae, in Lauden Gloriae, cioè il testo di Paolo è in Lauden Gloriae, ma comunque Laus Gloriae, ecco, lode di gloria, della gloria di Dio, ecco, il suo nome è della Santissima Trinità. Io vorrei proprio che l'ascoltassimo, non so se basta oggi pomeriggio oppure anche domani mattina, però ascoltando tanti altri passaggi, poi gli altri li potete leggere, meditare, riprendere, far risuonare voi. Come. E questa qui è il centro di questi giorni. Dopo potremo attingere da qualche meditazione dei suoi ritiri, che sono molto segnati dal Vangelo di Paolo, dal Vangelo di Giovanni e sì, si può dire anche dal Vangelo di Paolo, dalle sue lettere. Ecco. E proviamo a tenere anche sempre il nostro sguardo sul suo sguardo. Il gesto di prima non è finito prima, perché il volto di una persona, lo sguardo di una persona ti dice cosa dentro. Buona mattinata, buona continuazione.